E bentornati ad una nuova puntata di On The Rock. Siamo di nuovo qui in studio con Chiara e Andrea Guerriero, dalla regia Andrea Bianchi, e oggi ritorniamo negli anni 70 in Inghilterra e America, dove esplode il movimento del post-punk, dire la verità, insieme anche a, parallelamente diciamo, a quello del punk, ma di questo ne parleremo dopo. Adesso vi diamo un po' i nostri contatti, vi ricordo che potete seguirci in diretta il mercoledì dalle 19 alle 20 e lo speciale lunedì dalle 13 alle 14, potete scriverci su ontherockoq@gmail.com oppure semplicemente comunicare con noi sulla nostra pagina Facebook. Restate con noi.
Allora, eccoci qua di nuovo, quindi per le puntate, diciamo, originali, non speciali.
Non speciali.
E quindi oggi abbiamo deciso di parlare di questo genere musicale che poi ha portato all'esplosione di tantissimi altri generi. Certo. Stiamo parlando proprio del post-punk, che è un genere che praticamente emerse dall'esplosione punk rock iniziale della metà degli anni 70, ma che in realtà si sviluppò parallelamente, dicevamo prima, Chiara, al genere punk rock. Il genere del post-punk in realtà è più artistico, è una forma più sperimentale, sì, del punk originale, e praticamente prevedeva l'allargamento del punk verso generi più disparati, come il dub, come il funk americano, oppure anche abbiamo influenze da parte del krautrock tedesco. In pratica il post-punk dopo ha messo proprio le basi per lo sviluppo di generi come l'alternative rock, il noise rock, il gothic rock,
certo,
ma anche l'industrial music. Poi dopo in seguito con i Throbbing Gristle.
Sì, appunto, il termine post-punk, diciamo, viene coniato per la prima volta intorno al 1980 dal critico Grail Marcus sulla rivista Rolling Stones, in cui parlava dell'avanguardia post-punk pop inglese, riferendosi a gruppi quali Gang of Four, i Raincoats, gli Essential Logic, che erano, diciamo, caratterizzati da un senso del paradosso decisamente unico, esatto, per la musica corrente, per la musica odierna. Ma il primo gruppo di cui vogliamo parlare sono proprio i Gang of Four, che nascono proprio nell'anno dell'elezione di Margaret Thatcher,
esatto,
ed esordiscono con quello che diverrà uno dei manifesti infatti più eloquenti dell'impegno politico del rock. Il loro messaggio, diciamo, era quello, diciamo, di resistere e di ingaggiare una vera e propria lotta, soprattutto contro se stessi, allo scopo di restare lucidi e di resistere a quello che il sistema vuole imporre, e cioè
l'entertainment pratica vero e proprio,
esatto,
cioè il sistema viene visto come questa sorta di intrattenimento esterno dall'alto, che uno bisogna praticamente ognuno deve resistere,
esatto, e infatti il sistema fa credere all'uomo, diciamo, di lavorare per il suo interesse, quando invece in realtà lo sfrutta esclusivamente per i propri fini. E adesso quindi andiamo ad ascoltare
proprio
Andrea,
dall'album Entertainment dei Gang of Four del 1981, andiamo ad ascoltare Ether.
The happy ever after, white rose behind. your new dreams daily.
Thanks, not in cash.
Father's contradiction.
Six counties news.
And breaks your new dreams daily.
Each day, more day.
Dirt behind the day dream. Dirt behind the day dream. The happy ever after. It's at the end of the rainbow.
Ed erano quindi Gang of Four con questo pezzo Eater dal famosissimo Entertainment. Abbiamo ascoltato qui uno sprazzo di quello che vuol dire post-punk con queste... Magari Gang of Four erano più ispirati al funk, come dicevamo prima, che al dub. Ma comunque durante la puntata vedremo queste differenze. Ora passiamo invece a Siouxsie and the Banshees, che è diciamo l'altra parte della Londra di quel periodo, ovvero la Londra Dark. In pratica Siouxsie and the Banshees sono un gruppo che nascono proprio con l'esplosione del 75-76 del punk e vengono praticamente reclutati quasi per scherzo dal famoso produttore dei Sex Pistols Malcolm McLaren per insomma riempire un buco nel famoso punk rock festival che si tenne proprio a Londra nel 76. Ma Siouxsie and the Banshees, come abbiamo detto, rispecchiano questa area dark di Londra, infatti da cui prenderanno spunto vari altri gruppi che poi dopo nel corso della puntata vediamo. E in pratica i testi sono qualcosa a metà tra horror, misticismo occulto, e in pratica Siouxsie, che è la cantante di questo gruppo, possiamo dire che reinterpreta in chiave punk quello che aveva già insomma fatto Nico nella New York dei Velvet Underground. Quindi noi andiamo ad ascoltare in realtà un brano dal loro primo album, che forse è quello ancora più legato al punk in quanto tale, però si vede già da qui questa sonorità gothic di cui parlavamo. Quindi andiamo ad ascoltare da The Scream, che è l'album del 1978 dei Siouxsie, andiamo ad ascoltare Carcass.
Oh,
Ed erano quindi i Siouxsie, il terzo gruppo interprete del post-punk inglese che abbiamo scelto per voi sono i Public Image Limited, capitanati da Johnny Rotten, che, abbandonati i Sex Pistols, decide di darsi a un progetto sperimentale dalle tinte un po' più oscure, dalle atmosfere, se vogliamo, claustrofobiche, diciamo più o meno vicino al dark punk che abbiamo ascoltato adesso. E ciò che nei Sex Pistols era rabbia selvaggia si tramuta adesso in una sorta di dramma psicologico, ovvero una rappresentazione sinistra e paranoica dell'angoscia esistenziale e del mal di vivere. Johnny Rotten dà libero sfogo infatti alla sua creatività, situandosi diciamo tra gli sperimentatori della nuova scena musicale post punk inglese, quali ad esempio i Wire, il Gang of Four dei quali abbiamo parlato, i Fall. E si rifà un'ampia varietà e gamma di suoni, ovvero che spaziano dal reggae dub alla musica etnica, dando luogo ad una delle miscele più sonore delle miscele sonore più intriganti della new wave britannica.
Infatti i Public Image sono dei veri sperimentatori, come hai detto, ne avremo modo di ascoltare. Infatti la miscela di basso dub, che in quel periodo in Inghilterra era un genere molto ben visto, e anche diciamo lamenti, paranoie, diciamo flussi di coscienza vocali un po' alla Captain Beefheart, del quale John Lydon ha spesso dichiarato di aver ascoltato molti dischi, ma anche, come dicevamo prima, dal kraut rock, soprattutto dalla insistenza e dalla ripetizione dei Can. Insomma, un gruppo molto, molto bello, molto affiatato, e diciamo che le loro sonorità spigolose saranno anche da, insomma, influenzeranno soprattutto la nascita del noise rock con i Sonic Youth. Quindi noi andiamo ad ascoltare dal Metal Box, che è forse l'album migliore dei Public Image Limited, targato 1979, andiamo ad ascoltare questo continuo lamento che è Pop Tones. We'll be right back. Ed era quindi Pop Tones, abbiamo sentito questo basso così prepotente nei Public Image Ltd. Passiamo ora ai Wire, che sono uno dei gruppi diciamo più artistici di questa corrente del post-punk. Insomma, i Wire nascono nel 76, ma subito bruciano le tappe, perché nel 77, oltre a pubblicare poi dopo il loro album d'esordio Pink Flag, in realtà debuttano subito al Roxy di Londra, dove lì incontreranno Mike Thorne della EMI, che li seleziona subito per una compilation della EMI che si chiama proprio The Roxy London WC2. E quindi dopo in seguito rilasciano questo loro primo album Pink Flag, che avrà un buon successo in patria. L'ironia della sorte vuole che proprio la Amy Harvest,
storica etichetta
appunto dei Pink Floyd, che li mette sotto contratto, e da quel punto i critici, scherzando un po' sulla vena artistica dei Wire, li chiamano Punk Floyd. E noi ascolteremo un brano del loro terzo album. Io ve li consiglio tutti e tre perché sono tre capolavori, però il terzo è quello diciamo che ovviamente più maturo. Poi si dice in genere il terzo album di un artista è quello che darà il sound generale alla carriera, però insomma il terzo disco si chiama 154, e dove si aprono a queste sonorità d'avanguardia e psichedeliche. In pratica i Wire comunque si rifanno sempre a questa vena dark che abbiamo incontrato finora in questo lato dell'Inghilterra, ma sarà poi fondamentale per tutto il dark poi in seguito dei Cure o il noise dei Sonic Youth. Quindi in questa formazione poi dell'album troviamo anche strumenti come flauto, corda inglese, viola elettrica, insomma abbiamo numerosi parti strumentali, sì. Diciamo un art punk, se vogliamo così chiamarlo. Quindi noi andiamo ad ascoltare la famosa I Should Have Known Better dei Wire dall'album 154.
In an act of contrition, I lay down by your side. It's not your place to comment on my state of distress, for this is for real. I've tears in my eyes. Am I laughing or crying? I suggest I'm not lying. I haven't found a measure yet to calibrate my displeasure yet, so to ignore my warning could be your folly. The judgment is harsh. I offer no plea, valuing the vengeance which you treasure. I've redefined the meaning of vendetta. The procession's disordered. You protect your possessions in the light of your actions. I question your love. May I make an observation? Your bite is worse than my aggression. I should have known better. I should have known better than to become a target. Statements are confessions.
Ed erano quindi i Wire con Should Have Known Better. Ci siamo dimenticati di ricordare che, a proposito dei Public Image Ltd, che saranno a Bologna proprio il prossimo 26 ottobre, se non sbaglio, all'Arena Parco Nord. Quindi se vi trovate
non
a Bologna in quel periodo, fareste bene ad andarci.
E adesso ritorniamo nel 1979, quando i conservatori a Londra, guidati da Margaret Thatcher, vincono le elezioni, dando quindi inizio ad uno dei periodi più difficili della storia inglese. Infatti il ridimensionamento dei poteri dei sindacati e la riduzione della spesa per l'assistenza statale furono soltanto le prime avvisaglie. Ed è proprio in questo contesto che uno dei gruppi, appunto, più sperimentatori del genere post-punk, ovvero il pop group, risponde pubblicando il suo primo 33 giri, ovvero Why, uno dei dischi più radicali, politicizzati e innovativi di tutti i tempi. Ora, per rendersi conto più o meno di come può essere
la loro musica,
sì, cosa può essere associata alla loro musica, basta immaginare Ornette Coleman e James Brown che decidono di suonare insieme dopo essersi invaghiti del dub e di certe ritmiche tribali. E è a questo che viene associato appunto quest'album.
Quindi...
E infatti dalle sue tracce si possono scorgere, per esempio, influenze avant punk, dub, percussioni tribali, free jazz, frequenze radio, voli pindarici del sax che ascolteremo infatti nel seguito, e un canto che oscilla tra declamazioni agitprop e urla cannibalesche. Il tutto condito anche da una sorta di funk minimale.
Esatto, perché proprio Ornette Coleman e James Brown, dicevi, proprio il free jazz in persona e il funk in persona che si incontrano, insomma. The Pop Group, quindi, un gruppo inglese. In pratica troviamo comunque questa paranoia che li accomuna ai dischi dell'epoca, come quelli che abbiamo visto prima e che sentiremo poi dopo, ma soprattutto il nome è molto ironico, come si può immaginare. The Pop Group, che lo decisero, mi pare, a un concerto dei Sex Pistols. Credo che nulla abbia a che fare col pop, la musica che compongono questi pazzi, ma comunque andiamo ad ascoltare un estratto di questo grande disco che è Why, andiamo ad ascoltare proprio Thief of Fire.
I'm in my drive. laid down under China's constitution.
Ed erano quindi The Pop Group con Thief of Fire. Abbiamo ascoltato quindi il free jazz dettato dal sax di The Pop Group. E passiamo ora a un altro gruppo fondamentale del post-punk inglese, che sono i The Fall. I The Fall nascono quindi nella Manchester industrializzata e grigia, dove poi prenderanno piede anche i Buzzcocks e i Joy Division, in cui praticamente i Fall sono capitanati dal cantante Mark Smith, che sarà l'unico personaggio a rimanere stabile nel gruppo. E hanno un sound originale dove appunto fondono la ferocia del punk con la sperimentazione sulla canzone, dove infatti troviamo rumore, melodia, ritmiche ripetitive che fanno da tappeto al talking, diciamo, al parlato di Smith e ai suoi urli e soliloqui, che sembra un misto appunto tra Lou Reed un po' imbarbarito e Captain Beefheart, che abbiamo citato già prima. Proprio le canzoni dei Fall quindi fanno proprio da colonna sonora, da soundtrack della periferia industriale inglese, dove le giornate sono sempre monotone tra il lavoro in fabbrica e la bevuta al pub, e per questo proprio le canzoni diventano monotone, pesanti e cube, e proprio rispecchiando questo stile di vita. Quindi insomma le parole di Smith diciamo che rappresentano un po' la rabbia repressa dell'operaio medio. Quindi ritroviamo storie insomma che proprio ci raffigurano la città inglese, tra storie di prostitute, ubriaconi e barboni. E i The Fall hanno una carriera infinita, che infatti suonano ancora oggi dal 76 senza mai interrompersi, con non so quanti album all'attivo. E noi andiamo a ascoltare un pezzo dal loro primo album, non il loro primo rilascio, ma il loro primo album ufficiale, che è Dragnet. E andiamo a ascoltare Before the Moon Falls.
Those there to suspect would not see the wood for the trees. We were six like dice, but we're back to five. Up here in the north, there's no wage packet jobs for us, thank Christ. While young married couples discuss the poverties of their self-built tracts, and the junior clergy demand more cash, we spit in their plates and wait for the ice to melt.
Abbiamo ascoltato quindi la voce di Mark Smith dei The Fall, questa bellissima canzone che si chiama Before the Moon Falls. E non abbiamo detto che i The Fall sono il gruppo preferito, pensa, di John Peel, che è il più grande disc jockey di tutti i tempi.
Ma penso
che spesso disse, giustificando questa sua passione per i The Fall, disse: loro suonano sempre differente e loro suonano sempre lo stesso. Disse così John Peel. Quindi possiamo andare avanti, passiamo avanti, Chiara.
Sì, passiamo avanti al prossimo gruppo, il cui leader è Ian Curtis, che simboleggia, diciamo, questa visione cupa della vita che abbiamo incontrato finora. Diciamo che è il catalizzatore di tutte le caratteristiche del mood dark che abbiamo incontrato. Gli unici due album incisi dalla band, ovvero Unknown Pleasures del 79 e Closer dell'80, rappresentano un viaggio senza ritorno negli abissi dell'incomunicabilità, della solitudine interiore, una sorta di precipizio praticamente freddo e insensato. I testi di Curtis, mentre sembrano fotografare e descrivere in maniera distaccata uno stato d'animo, in realtà lo analizzano in tutti gli aspetti più reconditi e dolorosi, in una sorta di metaforica richiesta d'aiuto al mondo esterno che, si sappiamo, non verrà mai accolta. La figura di Ian Curtis rievoca due grandi personaggi, miti assoluti del rock, ovvero Lou Reed per lo spessore cupo dei testi, infatti la band omaggerà i Velvet Underground con una cover di Sister Ray inserita nel doppio album postumo Steel, e Jim Morrison più che altro per l'intensità dell'interpretazione,
sì,
vocale,
più per il suo tono, diciamo, della voce.
Ma diciamo che la potenza e lo spessore del gruppo, quindi dei Joy Division, risiede anche nella formula musicale nuova che getterà le basi di un intero movimento, ovvero il dark.
Diciamo che Ian Curtis si è ispirato non solo a Lou Reed e Jim Morrison, ma anche a Iggy Pop e a David Bowie. Infatti leggenda narra che Ian Curtis si sparò ascoltando il vinile di The Idiot di Iggy Pop, che era il suo primo album solista. Ma andiamo quindi ad ascoltare la depressione di Ian Curtis in Day of the Lords.
I've seen the knives, filled with blood, sport in vain, and the bodies obtained.
E quindi abbiamo ascoltato i Joy Division e direi che abbiamo chiuso la nostra parentesi del post-punk per quanto riguarda il lato inglese. Infatti ci spostiamo oltreoceano e andiamo quindi nella Florida, New York, ma anche in altre città se vogliamo, dove praticamente vediamo l'esplosione, soprattutto abbiamo detto a New York, di questo genere del post-punk, soprattutto come dicemmo già nella puntata riguardo al punk, proprio nel locale CBGB di Manhattan. Infatti proprio da qui che Patti Smith ebbe un grande successo e influenzò molti dei gruppi che poi dopo andranno a riempire il palco del famoso locale. All'inizio quindi uno dei primissimi gruppi punk ad allontanarsi dal genere in senso stretto sono proprio i Talking Heads, che uniscono quindi la velocità del punk con le ritmiche funky, con questo chitarrismo un po' ricercato e anche dall'utilizzo di questa elettronica. Quindi in pratica si ha un nuovo modo di intendere il punk, diciamo politically correct si potrebbe dire, ma in realtà l'approccio è un po' ironico. Infatti è una aberrazione di un passato conservatore e di un presente anarchico e liberista, e in pratica questa inconsapevolezza del proprio agire, insomma, dove i Talking Heads ricorrono molto a questi stratagemmi.
Sì, e infatti l'impatto sul circuito underground è talmente forte da farli guadagnare subito appunto la presenza sul palco del CBGB.
Infatti prima facevano da spalla ai Ramones, i Talking Heads.
Sì, appunto, che ormai diventano, se si vuol dire, colleghi alla pari insieme ai Blondie, Television e Dead Boys.
Sì.
E infatti quella del leader è una figura del tutto peculiare, capace di far presa persino sui ragazzini per via di un aspetto per nulla alla moda e di una serie di movenze esagitate e di uno sguardo capace di concentrare lo stupore dinanzi all'umana follia praticamente. E infatti questo è l'atteggiamento tipico, se vogliamo, di un pericoloso paziente affetto da personalità multipla e al contempo però dello psichiatra che ne conosce e ne anticipa con sicurezza la propria mossa. E questo più o meno il personaggio,
sì,
incarnato da Byrne.
Sì.
E adesso quindi andiamo a sentire The Talking Heads, New Feeling. Meet me.
E quindi erano i Talking Heads dal loro primo album, che si intitola proprio 77 come l'anno di pubblicazione. Passiamo invece, cioè restiamo sempre a New York, in realtà sempre nel 77, dove c'è un'altra band fondamentale per il movimento della New Wave, che in realtà è molto spesso confusa con il post-punk. Diciamo che alla fine potremmo dire che sono la stessa cosa, perché per New Wave in realtà gli americani intendevano tutto ciò che si allontana dal punk inglese originale. Comunque, ci troviamo di fronte ai Suicide, che sono un duo dove abbiamo Martin Rev, che si occupa dell'elettronica, e Alan Vega della voce. Nient'altro, quindi loro si definivano come il blues di New York City, ma in realtà è un blues che non ha niente a che vedere con quello che noi abbiamo in testa come blues, ma dove troviamo solo energia, battiti e pulsazioni, in pratica.
Sì. Quindi danno vita appunto ad un album omonimo, Suicide, appunto, che è ritenuto una delle pietre miliari della New Wave, ovvero un album impressionante per la sua capacità di precorrere i tempi. Infatti Suicide compiono, se vogliamo, un'opera di destrutturazione del classico impianto chitarra basso batteria, grazie alle infinite possibilità del sintetizzatore di Rev. E il risultato infatti è una sorta di saggio di musica, di ricerca, ecco, proiettata nel futuro, ma con i piedi ancora nel rock degli Stooges e dei Velvet Underground. E infatti il tappeto analogico delle tastiere si combina con il canto psicotico di Vega, fatto anche di silenzi, gemiti, riperberi che stiamo per ascoltare, che trascinano l'ascoltatore in un trance senza via d'uscita. E adesso appunto ascoltiamo Ghost Rider.
Sneaking round in a blue jumpsuit. Who's riding a motorcycle hero? Beep, 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 he's blazing away. Like the stars, stars, stars in the universe. Who's rider, her motorcycle hero? Beep, 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 he's screaming the truth. America, America's killing its youth. Screaming away. America, America is killing its youth. America, America is killing its youth.
Ed era quindi Ghost Rider dei Suicide. Siamo arrivati quindi alla fine di questa puntata. Come avrete capito, il post-punk e la new wave sono il genere fondamentale che scaturisce all'inizio degli anni Ottanta, che ha ripercussioni, diciamo, indescrivibili su tutti gli altri generi musicali che prenderanno piede. Siamo arrivati quindi alla fine, dove ci resta l'ultimo gruppo, diciamo che sono tra i pionieri americani della New Wave. È uno dei gruppi più importanti degli anni 70 della storia americana. E stiamo parlando quindi di Pirubu, che sono una band di Cleveland dell'Ohio, dove sono dediti a delle opere improntate su un art rock sempre tra i Velvet Underground e Captain Beefheart. Sono due nomi che ritroviamo molto,
sì, molto,
molto spesso. Magari su Captain Beefheart ci dobbiamo poi concentrare un po' di più. Comunque torniamo a Pirubu, dove il loro capolavoro è il loro primo album, The Modern Dance, che è una sorta praticamente di concept apocalittico sulla società post-industriale. In pratica troviamo elementi di garage rock, troviamo un primitismo sfrenato, dove troviamo appunto i soliti rumorismi, psichedelia astratta, insomma i soliti rumori tipici della musica che abbiamo ascoltato un po' in tutto questo.
Sì, che stiamo ascoltando anche di sottofondo, tra
l'altro. Sì. I cardini appunto di questa rivoluzione, come dicevamo, sono questo canto alla Captain Beefheart, ma anche le tastiere aleatorie e tutta insomma la sperimentazione in studio che faceva questo gruppo. In pratica The Modern Dance appunto è la danza moderna, dove che descrive proprio l'alienazione dell'uomo dalla monotonia industriale e contemporanea, diciamo, dell'epoca. E ricordiamo però che i Pirubu tra diciamo qualche giorno suoneranno a Torino allo spazio 211, quindi chi vuole ci può andare e si
troverà,
vede
Andrea in prima fila.
È sicuramente uno dei più grandi gruppi di sempre a Torino.
Sì.
Ok,
bene,
abbiamo
quindi
finito.
La puntata si conclude qui. Vi ricordo ancora una volta i nostri contatti. Ci potete ascoltare il mercoledì dalle 19 alle 20 e il lunedì non più in replica, ma con i nostri speciali dalle 13 alle 14. Vi ricordo che potete scriverci a ontherockoq@gmail.com oppure semplicemente comunicando con noi sulla nostra pagina Facebook. Quindi vi lasciamo ai Pirubu e alla prossima puntata. Ciao.